And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, and all get down.
Bum, 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 baby. My baby. Baby. Hey, baby.
Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno due, non viene su.
E 50 Radio Popolare, poveri ma belli, un'ennesima incredibile puntata a spartiacque.
Addirittura?
No.
Ma abbiamo la replica di Piantagioni.
Abbiamo
oggi
la replica.
E allora sì, potrebbe essere quasi semi sotto spartiacque.
Semi sotto spartiacque.
Una roba un po' di una spartizione di acque un po' a livello carsico, ma sotto.
E poi oggi abbiamo deciso di stupirvi con effetti speciali. Come diceva una pubblicità dei nostri tempi,
di Telefunken.
Telefunken. Sì. Tu te la ricordi, Federica?
Lei non era ancora nata, era negli anni Ottanta.
Se io ti dico, com'è che diceva?
Abbiamo deciso
questa è scienza, non fantascienza. Ti dice qualcosa? No.
Abbiamo deciso di sorprendervi con effetti speciali, ma questa è scienza, non fantascienza.
Mamma mia, che gioielli che ci hanno regalato creativi italiani negli anni Ottanta.
Non erano italiani, credo, eh.
Claim non era italiano?
Ma allora la Telefunken è tedesca. Io penso che fosse una pubblicità internazionale.
Tu dici che esistevano già le pubblicità internazionali, cioè il video era internazionale, ma il copy era
cambiato il copy in Italia?
No,
cioè di là dicevano vi volevo offrire dei Würstel!
Magari
televisura al prezzo di uno! Cioè, così facevano.
Sai che questo è razzismo?
Vabbè, nei confronti dei tedeschi.
I tedeschi si può perché sono nazisti.
Cos'è così? Sì, tipo con accento tedesco, di professor Kranz.
I mangiapatate.
Volevamo stupire voi con effetti speciali!
E poi ho già raccontato l'aneddoto del motivo per cui studiai tedesco alle medie.
No, ti piaceva una tipa?
No, ma sì che l'ho raccontato,
no, lo so.
Non te lo ricordi?
No.
E perché stavo andando a scuola, a Rinascita, c'era la possibilità di studiare inglese o tedesco, forse anche francese. E davvero rimbambito, non scelsi l'inglese che serviva, ma scelsi il tedesco. Perché memore
di Karl Marx?
No, perché memore degli Sturmtruppen pensavo che il tedesco fosse come l'italiano, ma declinato con un N
finale. Ma
pensavo che fosse
prima media,
pensavo.
Aveva avuto libertà di scelta, diciamo.
Ho avuto libertà di scelta e pensavo che il tedesco si parlasse così. Andiamo e allora io pensai facciamo quella più semplice.
E furono tre anni d'inferno.
Tre anni terribili, presi ripetizioni anche da una tedesca
in Hagen.
No, era una che probabilmente aveva dei problemi
di dipendenza,
sì, diciamo così.
Sì, ok, avevi fatto dei gesti, diciamo.
Esatto, e quindi insomma fu...
C'era una ragazza dello zoo di Berlino,
sì, credo si avvicinasse molto a quel tipo
e tutto
di...
tutto questo perché obnubilato da un fumetto.
Esatto, E comunque persi 5 anni, perché poi fui costretto a fare 2 anni di tedesco anche alle superiori, e buttai 5 anni della mia vita in quel modo lì. Vabbè.
Dicono, c'è Lorenzo che dice: ma che anche lo spagnolo funziona uguale, ma invece di N devi aggiungere S.
Sì, ma non c'era però Rinaldo, non c'era. E anche lo spazio, questo è Daniele invece che ci parla di distanze e tedesco, che non capisco perché. Alone, oggi dicevamo, abbiamo chiuso la parentesi della scienza, no?
Come?
No, abbiamo aperta, ma
dobbiamo aprirla.
Abbiamo
oggi.
Abbiamo oggi.
Sì.
Oggi parliamo di scienza, perché lo sapete, abbiamo una chat, io e Alone, nel quale spesso parliamo di scienza.
Spesso. Allora, no, non è vero. Non spessissimo, ma quando ne parliamo, ragazzi, cioè siamo su livelli importanti, eh? Vogliamo rileggere la nostra chat?
La sto cercando, sì, la sto cercando. Magari tu ce l'hai già...
Sì, perché te l'ho mandata come screenshot, credo. Quindi puoi cercarla nei media. Intanto c'è Federica che voleva dire qualcosa sulla scienza. Se l'apriamo il microfono, è aperto.
È aperto.
Sì.
Su che cosa?
La scienza, in generale.
Ma così in generale?
Ma in generale, cosa ne pensi della scienza?
No, mi piace più,
l'applichi? Più che altro cosa?
Sì. No, più che altro la parte di scienza a cui proprio sono appassionata è l'astronomia.
Cioè vuol dire appassionata, cosa
significa? Senso, guardo Focus,
guardi
i documentari,
il cielo,
guardo i documentari, ho letto dei libri.
Cioè mi sai dire cos'è un quasar?
Adesso così
è un prodotto per pulire i vetri. Beh. Con quasar il tuo finestra fai brillare.
Ok, speravo in
è bestial.
Lei stava dicendo
andiamo anche noi.
Speravo in un livello più alto, stava per dire.
Poi cosa abbiamo? Abbiamo, non lo so, un buco nero super massiccio.
No, le battute sui buchi neri no, perché poi super giustamente massiccio.
Battute cose.
No, dopo
ma
il quasar
vivi...
i quasar, i buchi neri super massicci, le stelle di neutroni.
Sì, ma poi dopo anche tutto il sistema.
No, ma sì, cosa
no,
sono?
Anche il sistema solare, come si è formato?
Come si è formato?
E tutte le differenze tra i vari.
Non risponde comunque.
No, però.
Hai visto l'ultimo? Ho visto un ultimo documentario, non so dove, forse era Focus. La tempesta, quella rossa su Giove.
Su Giove, sì.
Si sta spegnendo, si sta rimpicciolendo un casino.
Quindi cosa succede?
Niente,
possiamo colonizzare
Giove. Una delle foto iconiche del sistema solare tra poco sarà solo una foto e non più realtà.
Pazzesco, incredibile.
Si è ridotta un casino.
Posso dirvi una cosa, come si sviluppa? Poi la storia forse mi darà ragione.
Sì.
La prima colonia extraterrestre della Terra sarà sulla Luna. La seconda sarà su Marte e sarà una miniera.
Sì.
La terza sarà su Giove e sarà New Home, quando la Terra inizierà a spegnersi.
Ma su Giove non si può.
Lascia perdere.
Ma no, è un paese.
È gassoso.
È un pianeta gassoso.
Non c'è solidità alla sua base.
Su Giove, scusami. Sulla Luna di Giove, come si chiama? Su Europa.
No,
Callisto, Europa, non mi ricordo. Europa. Europa.
Vabbè, allora lì sì, ok.
Però su Giove infatti non penso, perché è gassoso.
Abbiamo capito, Federica, su Europa, mi sono corretto.
Scusami, perché c'è l'astronomo di smacchione che non vuole essere contraddetto.
E saranno dei moduli.
Cioè come gli esami all'università,
no,
modulo
come dei
1,
moduli ci sarà.
I prefabbricati.
Dove fai l'orto, poi ci sarà la disco dance. Perché
tu l'hai visto?
Puoi anche svagare.
Questo era nel sequel di 2001 Odissea nello spazio.
No, è Starfield il gioco che sto giocando.
Ah, ecco perché.
Vabbè, e in che anni ho fatto la rinascita? 85?
No, 86-89, diciamo. Le medie noi le abbiamo fatte dal settembre 86 al giugno 89.
89. Cara Federica, ma tu sai, l'ho studiato, non mi ricordo perché l'ho letto l'altro giorno, dei reticoli di gas che c'erano nell'universo prima che non ci fosse nulla? Cioè, allora, l'universo... No. Mo te lo spiego.
Dopo vediamo, è mansplaining, eh?
Dopo vediamo se il nostro ospite ce lo...
Mansplaining!
Beh, ma anche il nostro...
Benvenuti nel mansplaining!
Allora,
evviva.
Nel universe planning. Allora, l'universo una volta non c'era niente. partire da questo presupposto.
Non è vero, non è detto.
Aspetta, aspetta.
Lo spazio-tempo è curvo, potrebbe essere una roba circolare.
È un loop.
Tu pensi al tempo come gli anni della tua vita, ma nell'universo non è così.
Diglielo,
Federica, vero?
Mi fai finire. Sì. Ma c'era un reticolo di gas che erano... Uno era elio e l'altro era forse ossigeno.
L'altro era Tani, Rocco Tani.
E poi a un certo punto, pum, c'è stato il...
Allora, è il messaggio che ci siamo mandati.
Ah, ma ce l'avevo anch'io.
E tu leggi il tuo, io leggo il mio.
Vai, lo leggiamo dopo quando c'è l'ospite.
No, così leggiamolo prima perché mi vergogno.
Vergogni.
Iniziava con: io sto vedendo un documentario.
Allora, vai.
No, e tu lo dici.
Stanotte mi sono addormentato guardando su YouTube come estrarre energia dai buchi neri. Ma sei tu, però.
No, devi andare più su. Io sto vedendo un documentario sull'inizio dell'universo.
Io sto vedendo un documentario sull'inizio dell'universo su Sky.
Top scorer.
Non sapevo un cazzo delle ragnatele gassose prestelle.
Non si finisce mai di imparare.
Eh sì, è molto toccante perché a un certo punto non ci sarà più niente.
Stanotte mi sono addormentato guardando su YouTube come estrarre energia dai buchi neri.
Ah, vedi? Le grandi menti, NDR, le nostre due, no. Si trovano.
Un totale esercizio intellettuale, ovviamente.
Ce la si farà.
Perché se ti avvicini...
Cosa vuol dire ce la si
farà? A tirare fuori l'energia. Perché se ti avvicini a meno di 8 miliardi di anni luce, quello te se magna.
Ci vuole un tunnel spazio-temporale.
Un entanglement.
Cos'è?
Una cosa che non capisco, ma tipo ubiquità.
Ah, e c'entra lo spazio-tempo.
Sì.
Sperem, domani facciamo un brainstorming.
Ecco qua.
Ok, e quindi da qui è nato...
È nato tutto. Tra l'altro, è nata questa nuova rubrica.
Ma non è una rubrica, per oggi è un'intervista.
Oggi un'intervista, forse potrebbe nascere un appuntamento su... l'arricchimento culturale dal punto di vista scientifico, visto che facciamo quello letterario.
E quindi dedichiamo questa canzone al cielo, a quello che c'è lassù, sopra le nostre teste, sopra le nostre souls, sopra i nostri bodies.
Sì, dai, canzone adesso.
Sopra il tetto del mondo, the sky.
Across the universe.
Salirò fra le rose di questo giardino, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Pompa, 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 pompa. Preferirei stare seduto sopra il ciglio d'un vulcano. Mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano. E invece sto sdraiato, senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato. Il resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano. Congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano. E invece sto sdraiato, senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mai lasciato. Il resto distrutto, disperato ancora un po', ma poi ripartirò. E salirò fra le rose di questo giardino. E salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò fra le rose di questo giardino. E salirò fino a quando sarò solamente. Lontano, lontano, lontano.
base tra le rose, lentamente risalire. E prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi: amore, in fondo non c'è niente da rifare. Invece in giù di così non si poteva andare, in basso di così c'è solo da scavare. Per riprendermi, per riprenderti ci vuole un arcano a motore. Salirò, 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 salirò tra le rose di questo giardino. E salirò, salirò fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. E salirò, e salirò, oh. Non so ancora bene quando, ma provando e riprovando salirò.
Ci siamo, finalmente potremo risolvere i nostri dubbi che ci portiamo dietro ormai da quanto? Da 2 settimane, Alone?
Almeno 2, sì, non so i nostri messaggi quando risalgono. Avevamo detto che il giorno dopo avremmo fatto un brainstorming, ovviamente non l'abbiamo fatto, ma in realtà parzialmente sì, perché abbiamo deciso di avvalerci di un esperto proprio per fugare i nostri dubbi su questo entanglement quantistico.
Abbiamo un fisico specializzato in cosmologia che da 3 anni è a Londra per un dottorato di ricerca in fisica teorica. Probabilmente dirò delle cose sbagliate, ma ci correggerà lui. In sostanza studia le onde gravitazionali, che definisce uno splendido fenomeno previsto dalla teoria della relatività, che ci permette di studiare i buchi neri, la vita delle stelle e la storia del nostro universo.
Oh.
Ma Giorgio dice di sé: amo alla follia suonare, ascoltare musica, camminare in montagna e cerco di tenere vivo il mio lato umanistico. E
questo sembra
The Club,
The Club. Come si chiamava?
Ciao,
tutte le volte ci sbagliamo.
Ciao, sono Dis, ma mi piacciono le biondone. Ho 18 anni, sono bilancia
e cambio le mutande 2 volte al giorno.
No, non è così, noi siamo molto più scientifici grazie a lui, Giorgio Mentasti. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno.
Era tutto corretto?
Mamma mia, si sente
tutto corretto.
Ci parla da Europa, dalla luna di Giove.
Sì. Sì. Cos'è che fai a Londra esattamente? Raccontaci un attimo.
Sì, io praticamente continuo con la ricerca che ho fatto già in università. Di fatto faccio, poi si chiama un dottorato di ricerca, tu sei pagato abbastanza da fame, però per fare un mestiere splendido, che è quello di andare in ufficio, sederti davanti al computer e lavorare, cercare cose nuove per la scienza, che è un senso molto lato. Quindi mi metto a fare calcoli a computer di nuovo o con carta e penna quando si riesce. Ecco, questa è più o meno la mia giornata di poi.
Senti Giorgio, la linea di Skype è un po' disturbata, stai parlando con un microfono?
O col computer?
Sì.
Hai le cuffie?
Sì.
Ah, ok.
Provo a toglierle.
Prova a toglierle,
vediamo cosa succede. Tolgo la candela, metto la candela.
Rimetto a posto la candela.
Così va meglio?
Molto meglio.
Ottimo, dai, allora continueremo così, perfetto.
Senti, è così, però i tuoi colleghi di fianco sentiranno le corbellerie che diciamo, ma non le capiscono perché sono in italiano.
No, vabbè, adesso sono, ora come ora sono a Parigi in una conferenza, quindi a maggior ragione.
Ah, okay.
Senti, ma a Parigi ci sei andato attraverso un teletrasporto? Invenzione,
un bel trasporto che è il tunnel sotto la manica. Ah, che, però non è così entusiasmante, non si vedono fuori i pesci, diciamo.
No, non è di vetro, no.
No, purtroppo no. Senti, Giorgio, allora tu sei insomma quello che noi poveretti, insomma, guardiamo dal basso cercando di suggere qualche informazione a te. Io e il collega Diegoli, siccome cerchiamo di arricchirci spesso culturalmente dal punto di vista umanistico, oggi volevamo iniziare a farlo anche dal punto di vista scientifico, parlando del entanglement
quantistico, perché vogliamo partire dalle cose difficili, non ci accontentiamo di partire dall'ABC.
E tra di noi parlando ci dicevamo, insomma, è una specie di tubo...
No. No. Credo che sia un fenomeno.
No,
L'entanglement per il vero è una cosa estremamente astratta. Anche i fisici hanno le idee molto confuse spesso quando se ne parla. Io stesso sono dovuto andare a ripassarmelo perché non è quello di cui mi occupo solitamente. Quindi adesso cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
Dopo ti chiediamo, una cosa di cui ti occupi per rimetterti a tuo agio comunque.
Ecco, per non dire proprio castronerie complete. No, l'entanglement... essenzialmente il fenomeno per cui tu prendi due particelle, cioè
no.
È crollata la linea proprio.
Dov'è la particella? Si sono imbizzarrite. Eccolo qua. No,
aspetta, che sta tornando. Ce la facciamo.
Sei?
Lo richiamiamo, riproviamo a richiamarlo subito.
Ai.
Speriamo che funzioni.
È qui la scienza che ci tradisce.
Sì, è vero, ma perché noi crediamo nella fantascienza.
Sì, siamo come Telefunken.
Vediamo se ci risponde. Giorgio, da una conferenza non gli abbiamo chiesto su cosa a Parigi. Eccoci, è caduta la linea. Allora, eravamo arrivati a due particelle entrano in un bar.
esatto, più che entrano in un bar, escono dal bar dove stavano, si allontanano molto l'una dall'altra. E a questo punto loro girano, solo che il loro girare in qualche modo. Girare in un verso o nell'altro, in senso orario o antiorario, per esempio, è legato fra loro da una sorta di filo molto, molto sottile che attraversa lo spazio e il tempo. Ecco, questo filo è così potente che essenzialmente riesce a fare in modo che girare di una particella influisca su quello dell'altra. Mi spiego meglio. Mettiamo che le due particelle girano nello stesso senso, però non si sa bene in che senso girano. Una particella è lontanissima, mettiamo sulla Luna, l'altra particella è sulla Terra, quindi diciamo vicino a noi. Noi, che so, facciamo una foto all'improvviso a questa particella, scopriamo che gira in senso orario. A questo punto noi in questo esatto istante sappiamo che anche l'altra gira in senso orario. Cioè il fatto nostro di aver osservato, in qualche maniera cambiato il corso dell'umanità, il corso delle cose anche per quell'altra particella lì. Quell'altra particella, senza saperlo, ha subito un effetto, se vogliamo, che non si può spiegare con una teoria che dice che le cose, insomma, debbano comunicare tra di loro in maniera, si dice, locale, cioè in maniera insomma, devo mandarsi dei messaggi. Di solito i messaggi se li mandano attraverso la luce, ecco. E quindi in questo caso cosa succede? Tu misuri una particella e l'altra immediatamente, istantaneamente cambia il suo stato. Questa non è una cosa che succede classicamente. Se io prendessi due trottole e ne portassi una sulla Luna e una sulla Terra, il problema è che la misurazione di quella sulla Terra non c'entra niente con quella sulla Luna.
Aspetta, ti faccio una domanda alla base, ma ciò significa che quindi quando voi teste d'uovo fate queste misurazioni, influite su ciò che misurate, quindi le misurazioni non sono mai pure su queste particelle, ma fanno
Esatto, ma questa è una cosa che avviene anche sulle particelle non entangled, cioè quando uno fa una misura, anche noi stessi quando andiamo con righella a prendere dimensioni del mobili o delle dimensioni della stanza per i mobili all'IKEA, in questo caso la nostra misurazione influisce su tutto lo stato delle cose, ogni azione compiuta dagli sperimentatori cambia, altera l'evoluzione delle cose. Questo è un principio della meccanica quantistica, è molto delicata come cosa, perché noi pensiamo di essere spettatori di questa natura, di essere lì seduti, osservarla e quella va avanti per i cavoli suoi senza minimamente curarsi di noi. Invece l'osservazione in meccanica quantistica è un'operazione che altera proprio il corso delle cose.
Le particelle, quelle di cui stiamo parlando, che particelle sono?
Generalmente particelle elementari, però si riesce anche a fare sistemi entangled dove appunto non hai solo tra virgolette trottoline, che per noi sono proprio particelle elementari che girano in un senso o nell'altro, ma si riesce a fare anche l'entanglement fra oggetti più complessi. Non si riesce a farlo fra gli esseri umani per ora perché sono troppo complessi, però per ora sono riusciti anche a creare entanglement di sistemi di particelle.
Faccio un passo indietro. Quindi, qual è la definizione di particella?
Ecco, una particella che chiamavo elementare è un oggetto che non è fatto da niente se non da lei stessa. Cioè, per esempio, io prendo un pezzo di metallo, un cucchiaio, lo posso dividere in due, vado avanti a dividerlo, a un certo punto mi rendo conto che se provo a dividerlo ne altero la consistenza. Perché? Perché mi trovo davanti un atomo di ferro. Un atomo essenzialmente è una cosa che ha le stesse proprietà, se vogliamo, del cucchiaio a livello fondamentale. Cioè è un cucchiaio più piccolo, è il minimo cucchiaio, se vuoi. Il ferro è l'elemento di base, diciamo, il mattone costituente. Poi in realtà, se io prendo l'atomo di ferro e lo spacco, scopro che è fatto da altre particelle che sono sotto, diciamo, di dimensione, anche insomma, come costituenti sono più piccole, che sono il protone e l'elettrone, per esempio, e il neutrone. Queste particelle sono in comune anche, cioè le trovi dentro anche altri atomi, però diciamo quando si combinano nel ferro sono diverse da quando si combinano nell'ossigeno, per esempio. E questo è l'atomo, sono delle cose che sono scoperte quando si è riusciti appunto a spaccare anche l'atomo. Ecco, quando per esempio uno spara una bomba atomica, quello che succede sono proprio queste reazioni che frantumano gli atomi nelle loro componenti e quindi si formano nuovi atomi essenzialmente. Per quello poi ci sono i vari composti radioattivi, per esempio. Ecco. Una volta che arrivi così, dopo la stessa cosa l'ha fatta anche con alcuni di questi costituenti, cioè il protone e il neutrone che vi ho menzionato, sono due delle particelle che compongono un nucleo atomico, e quando puoi anche rompere quelli scopri che sono fatti a loro volta da altre particelle, si chiamano quark, dipende come la volete pronunciare, e l'elettrone invece non lo puoi rompere, quindi io chiamo particella elementare l'elettrone, cioè a oggi quando provi a spaccare un elettrone non ce la fai, perché a quanto sembra fatto solo di lui stesso, insomma.
È autarchico, basta a se stesso,
non
vuole rotture di scatole, insomma.
Esatto, no, letteralmente non vuole rotture, esatto.
Fammi capire, non è necessario, ma potrebbe esserci in futuro l'utilizzo di questo
Entanglement, sì.
Ha un'applicazione pratica, come citavamo prima, appunto utilizzando questa sua proprietà il teletrasporto.
Sì. Cioè, c'è una proprietà molto, diciamo, molto affascinante, anche per certi versi un po', se vogliamo, inquietante. L'entanglement viene tanto usato in crittografia. Cioè il fatto cruciale che io posso agire su un altro sistema a distanza senza avere interferenze, e facendolo soltanto in virtù del fatto che avevo creato questo stato entangled, viene usato per esempio per codificare dei messaggi. Quindi tuttora, per esempio, la Cina ha già in funzione un sistema di questo tipo per i militari, dove essenzialmente creano degli stati entangled, li mandano nelle loro varie ambasciate e così comunicano in sicurezza, perché per ora, tipo, per mandarsi messaggi di sicurezza le varie agenzie, insomma, i vari stati si mandano messaggi attraverso attraverso i satelliti, ma sono messaggi elettromagnetici, cioè onde radio per esempio. Queste onde radio criptano un segnale in una certa maniera, però le onde radio sono accessibili a chiunque. Quando invece uno prova a fare questo sistema con gli stati entangled, scopre che non c'è nessuna maniera per un possibile spione che prova a leggere i messaggi di decodificare ecco, il messaggio. C'è un messaggio intrinsecamente sicuro.
Ma viene usato come una sorta di codice Morse, cioè diciamo che non ha...
Sì, diciamo, non, è un messaggio, però invece di codificare usando degli algoritmi matematici complicati, codifichi proprio a livello fondamentale attraverso questi stati fisici che di per sé proprio sono sicuri. Cioè l'entanglement ti dà una garanzia di appunto di avere una chiave uno a uno fra il messaggio che mandi e il messaggio che leggi, ed è impossibile per... proprio teoricamente impossibile, cioè mentre un messaggio elettromagnetico, se tu hai la chiave e la riesci a rubare, riesci a leggerti tutto, un messaggio invece quantistico con l'entanglement non lo puoi proprio leggere, ecco.
Quindi
cioè, non c'è nessun verso.
Disma, direi che potremmo mandarci messaggi entangled per evitare che i nostri rivali copino, certo, le nostre idee quando ci scriviamo queste chat, per esempio.
Ma si possono fare gli screenshot funziona con gli entangled?
Non credo.
Ecco, è esattamente il problema è quello che tu poi, se quando screenshotti, dopo distruggi il messaggio, quindi ti freghi da solo, esatto. È come quelli di WhatsApp che puoi vedere una volta sola. Ecco.
Vabbè,
ecco,
ma
l'analogia è proprio quella.
Ma quali sono i device che si usano per interpretare, codificare?
Grandi computer quantistici.
I computer quantistici utilizzano anche l'entanglement di principio quantistica, però non sono necessariamente usati per fare la crittografia, per fare messaggi segreti. Per trasmettere queste cose ci sono dei sistemi splendidi dove essenzialmente metti un satellite in orbita, fai dalla Cina all'America, si sparano dei raggi di luce. Questi raggi di luce però sono fatti in maniera tale che ogni volta che dall'ambasciata americana vogliono parlare con la Cina, sparano un raggio di luce, entangled con un raggio di luce che hanno loro, essenzialmente i cinesi, e facendo questo sistema dopo praticamente riescono a passarsi il messaggio. Quindi sì, attraverso un raggio di luce che fisicamente rimbalza sul satellite che ha messo in orbita e arriva a Pechino.
Quindi tutte quelle cagate da guerra fredda di bigliettini appiccicati sotto le panchine, nei sassi al parco, basta. È finita,
esatto,
è finita.
Adesso stanno lentamente passando appunto a questa, neanche troppo lentamente a questa tecnologia, però.
Ma solo la Cina usa,
penso
anche
gli americani, tutte cose segrete, però so che di sicuro i test scientifici, perché comunque vengono fatti anche per scopi di ricerca, sono quello famoso grosso appunto è venuto fuori dai cinesi. Poi immagino che le agenzie in realtà segrete, so la CIA ce l'abbia già e funziona il sistema simile.
Comunque tra Cina e Stati Uniti per il momento hanno deciso di passare un pochino, di usare i vecchi metodi, perché si incontrano i due presidenti invece di mandarsi raggi di luce. Okay. Sì, c'è un summit in programma. Si sente nostri GR, sì.
Ma scusami, e tutto ciò cosa c'entra con i buchi neri? Mi sono perso la parte iniziale.
Ecco, in realtà la quantistica può c'entrare anche con i buchi neri, ma in una maniera molto complicata. La verità è che i buchi neri, diciamo, premessa, sono invece il risultato di un'altra teoria molto importante, che è quella della relatività generale, quella di Einstein, insomma. Quella che descrive la gravità. I buchi neri sono degli oggetti con una massa molto grande, sono essenzialmente delle possiamo vederle come palline, poi è molto impreciso quello che dico, però diciamo possiamo vederli come delle palline molto dense, molto pesanti, e che hanno una gravità molto forte, e a quegli effetti la gravità si comporta in una maniera abbastanza bizzarra, ecco. Quindi deforma lo spazio e il tempo, uno riesce a vedere anche tutti i vari effetti, tipo il tempo che rallenta, quelle cose stravaganti della relatività, insomma, tutti i vari paradossi.
Quello che vediamo normalmente nei fumetti, insomma. Lì è
quello
tutto
diciamo
pieno,
un po' di Interstellar,
insomma,
quelle robe di Interstellar, diciamo, ecco. Interstellar gira molto attorno alla relatività. Tra l'altro, cosa divertente, Interstellar, c'è un consulente scientifico che ha una medaglia, che è un premio Nobel, pardon, e questa persona si chiama Kip Thorne, e questa persona è tra l'altro un esperto di relatività generale, tutto. Mm.
Sì. Interstellar, scusa, qual è? Che è?
Di Nolan, ma io non l'ho mai visto.
È quel film di Nolan che parla un po' appunto dei viaggi nel tempo, sì, cose così.
Io probabilmente l'ho visto e non ho capito niente.
Beh,
come
qualsiasi film di Nolan, sì.
Vabbè, quello non capisco niente neanche i fisici, penso. Cioè,
Oppenheimer è di Nolan,
strano.
Sì. L'hai visto, Oppenheimer?
Bello, sì, a me è piaciuto. Cioè, non è il mio preferito di Nolan, ma mi è piaciuto.
Sono ancora andato. Senti, tu sei al Imperial College, giusto?
Sì.
Ma
sì, sì.
Ieri avete festeggiato il compleanno di Carl, l'altro ieri avete festeggiato il compleanno di Carl?
No, visto che c'è questo, gli amici, in realtà noi Empire College abbiamo fatto una giornata di lavoro come le altre, diciamo. Ci saranno stati dei festeggiamenti ufficiali, però diciamo non hai brindato.
Allora sono internazionalisti, sono interuniversalisti, non gliene frega del re, la regina,
poi,
il presidente. Ma va.
Poi Empire College è un'università, per esempio, che è stata fortemente contraria alla Brexit, e quindi penso che non abbia neanche fatto tanta cioè in generale la festa per un governo che adesso ha scelto di allontanarsi dall'Europa, che è un grosso danno per la ricerca, insomma, perché tutte le pratiche si complicano, meno posizioni, cioè, insomma, per la ricerca ha fatto solo male la Brexit, lo posso dire con estrema sicurezza.
Tu sei diventato, no, non sei cittadino perché sei da relativamente poco, hai un visto temporaneo, insomma, per questo.
Sì, io ho proprio un visto che mi scade quando finisce il mio dottorato, insomma, sì.
Vabbè, senti, Giorgio, magari se non ti disturbiamo ti rompiamo le palle in qualche altra occasione.
Sì, grazie, perché c'è Disma che ha già una prossima domanda ed è sui reticoli di gas.
Mi hai letto nel cervello, sì. Reticoli di gas agli inizi dell'universo.
Ok, benissimo. Allora andrò a ripassare anche qua. No, in realtà su inizio dell'universo dovrei lì essere un po' più ferrato, più o meno quello di cui mi occupo. Sì.
Un giorno ci spieghi cosa vuol dire cosmologia.
Ecco, sì, anche questo è un buon punto. Ok, no, volentieri, volentierissimo.
Dai, grazie.
A presto, ciao.
Dai,
ciao,
a presto.
Ciao,
buona
ciao,
giornata,
ciao.
Grazie.
Giorgio Mentasti dal Imperial College di Londra e quindi, insomma, ha accettato di essere disturbato nuovamente in futuro. Lo faremo più o meno tutte le settimane.
Più o meno, sì, perché si è appena venuta a creare la rubrica Poveri ma belli, Interstellar Edition.
Sì. Va bene. Abbiamo imparato un sacco di cose. Adesso,
Madonna,
visto che siamo freschi,
sì,
dai la definizione di entanglement.
Entanglement, allora, relazione tra due particelle che... osservando una delle due sai esattamente cosa fa l'altra.
Scusami, ma entanglement è la relazione o è la particella?
No, la relazione.
È la relazione.
Il fenomeno.
Il fenomeno. Come diceva la scuola di Palo Alto, no? La comunicazione.
Il fenomeno?
No, poi Palo Alto diceva A, B, C, ci siamo capiti?
No, era la scuola di comunicazione, comunicava malissimo.
Torniamo dopo il GR di Popolare Network. A tra poco.
Thank you. trust in who you are, and nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. I seek and I find in you every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else.
Sì, 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 sì.
Con che pezzo?
Con Nothing Else Matters. Nothing Else Matters con del bah, cos'è, del 91, Nothing Else Matters.
A me lo chiedo.
Non so, Black Album.
Sì, è il Black Album, questo lo so, questo lo so, e che tra l'altro è l'unico album dei Metallica che conosco, perché lo sai che l'ho comprato?
in vinile?
Adesso, no, il CD.
Ah, ce l'hai ancora?
Sai che ce l'ho? Perché l'ho comprato?
Che sei un metallaro.
No,
perché
no,
rock will never die.
No. L'ho comprato anni dopo perché mi piaceva Enter the Sandman, sull'album
Enter Sandman.
È quell'album lì, vero?
Sì, sì, quell'album.
E allora l'ho comprato, chissà perché.
Vabbè, quello è il disco che i puristi dei Metallica hanno schifato perché hanno strizzato l'occhio al grande pubblico, però sono riusciti a unire l'anello di congiunzione tra la loro musica di prima e l'occhiolino strizzato al grande pubblico.
Ma secondo te, se lo riporto indietro, mi ridanno i suoi? È ancora, no, la garanzia.
Beh, è un disco per la garanzia, ma devi venderlo usato.
Devo venderlo usato, gli daranno 50 centesimi.
Ma non lo so, secondo me un paio d'euro li porti a casa.
Ma se c'è qualche ascoltatore che traffica in CD usati? Io ne ho un po'. Vabbè, allora è arrivato il momento più atteso, anzi il secondo momento più atteso di questa settimana. Vuoi parlarne tu ampiamente?
Il primo più atteso cos'era?
Primo è venerdì, che ci sarà la seconda puntata della
della settimana, hai ragione.
La trilogia.
La trilogia. No, allora è arrivato il momento, ed è addirittura mercoledì, l'abbiamo tirata per le lunghe, della agognata replica della prima puntata, terza stagione di Piantagioni, che corrisponde anche al capitolo A di una trilogia ABC. La
sì.
Trilogia del luppolo.
Purtroppo la seconda puntata è molto in ritardo.
No, ma ce la facciamo. Non sei
non
ispirato.
So. Però no, non lo so se ce la facciamo.
La sceneggiatura.
Forse non per questo venerdì. Vabbè. Comunque, la prima puntata della trilogia del luppolo di Piantagioni.
Piantagioni, dove l'unica legge è quella delle piantagioni.
È una radiosa mattina d'autunno nella piantagione del benestante signor Juan Latifondi. Dopo un lungo periodo di riflessioni filosofiche et otium, il vulcanico possidente terriero è pronto a disegnare nuovi panorami nell'ambito dell'estetica più moderna.
Gonzalo, il mio nuovo stile di vita mi vuole già in piedi appena dopo le 11. Presto, colazione a base di panini al pastrami e pulled pork e una caraffa di kombucha macchiata con latte di cammella.
Provvedo subito, signor, ma mi permetta una domanda. Cosa sono queste richieste? Quale direzione ha preso la sua Weltanschauung durante il suo periodo blu?
Lascia stare le automobili tedesche, è piuttosto datti da fare! Pettinami baffi a manubrio, stirami le bretelle e gonfia le ruote della mia scatto fisso!
Ma signor, da quello che mi ordina sembra che lei sia finito nel gorgo di un classico stilema hipster. È una moda superata da almeno una dozzina d'anni, secondo le riviste più alla page.
Quanta protervia, Gonzalo. Non ti smentisci mai. Non ti è servita a nulla la pausa sabbatica del tuo padrone? Con quei quattro luridi stracci sempre uguali che hai addosso. Cosa vuoi sapere tu di moda e tendenze? Guarda piuttosto l'energia cristallina sprigionata dallo sguardo visionario del tuo benefattore. Sembra proprio che ne abbia sfornata una delle sue.
Gonzalo, ho una brillante idea! Da oggi chiamami Mastro Birraio Signor Commodoro Juan Latifondi! Ho deciso di fondare un birrificio artigianale con annesso brewpub.
Signor, l'idea potrebbe anche essere apprezzabile, ma occorrono studi approfonditi di chimica e biologia, oltre alla conoscenza del Rheinisgebot. E poi non le sembra così di sublimare lo stereotipo del damerino?
Oh, basta, Gonzalo. Assembla l'attrezzatura, gli ingredienti e tirati su le maniche. È il momento della cotta.
Ecco qua la mia famosa ricetta segreta della IPA. Acqua della palude, mais in scatola, scorze di ananasso e un losco capibara a mollo nel fermentatore, così l'aroma sarà più pungente. Mescola tutto col cucchiaione, Gonzalo, e fai in fretta, qua vogliamo assaggiare questo nettare degli dèi.
Signor, mi permetto di darle dei suggerimenti. D'altro canto, ho una laurea in brassicologia e PhD in luppolistica avanzata. Userei del malto Carapils, del luppolo Challenger, e per un buon ammostamento sarei su un pH di 5,3. Sentirà poi la potenza maricante al palato, ci attesteremo su un IBU non inferiore a 64,5.
Complimenti, Gonzalo. E dove sarebbero i tuoi attestati? Appesi alle sudice pareti della tua baracca? Chi si loda, si imbroda. Lascia che il silos ribolla al ritmo delle sinapsi padronali. Ma la malasuerte è in agguato. Il capibara giocherellone a mollo nella cotta si diverte a sperimentare l'arte dell'apnea e tappa la valvola di sfogo. La temperatura sale vertiginosamente. Siamo a un passo dall'esplosione. Il contado ne approfitta, apre la porta del brew pub e scappa. E tu, Gonzalo, cosa farai? Lascerai andare in malora la creazione del tuo mecenate o rinuncerai all'agognata libertà?
Oh no, il padrone è in grave pericolo di muerte! Non posso permettere che il birrificio fallisca ancor prima di nascere! Impedirò la catastrofe bevendo il mosto bollente in eccesso!
Che abilità, che perizia! La birra schiumante scorre a galloni nel gargarozzo del servo fortunato. Oggi la sorte gli arride. È il primo ad assaggiare la bevanda Game Changer nella storia brassicola internazionale. E il rischio di esplosione catastrofica è scongiurato.
Gonzalo, ubriacone che non sei altro, smetti di bere la mia birra, sbafo! Credi forse che non abbia tutto sotto controllo? Per ogni pinta bevuta sono 10 foglie di banano da lucidare! E adesso prepara l'imbottigliatrice! Ho appena disegnato personalmente le etichette! Si chiamerà Capibirra!
Me ne occupo subito, signor! Oggi è andata così, ma un giorno Gonzalo sarà libero! Libero! Libero!
La quiete torna a regnare sulla fazenda del mastro birraio Comodoro Juan Latifondi. Ma è presto per festeggiare. L'impresa agroalimentare più innovativa delle piantagioni deve affrontare una nuova sfida. La temuta visita degli ispettori dell'ufficio igiene pubblica, fissata per la settimana successiva.
Piantagioni, dove l'unica legge è quella delle piantagioni.
Quando la Tifondi ce l'ha segnato, e per lo capibara avrebbe stato.
Quando la Tifondi c'è solo, con la Tifondi c'è la Tifondi.
È bravissimo, Juan, è già venuta.
Ci danno un soggetto che secondo me potrebbe funzionare.
Ma dove?
Dario ce lo scrive.
Non lo vedo. Dove ce lo
te
scrive?
Lo leggo. Allora, vi butto lì un'idea per una prossima puntata di Piantagioni.
Sì.
Latifondi vuole mettere su uno studio di videogiochi per telefono, vedendo il successo dei giochi mobile. Secondo me potrebbe avere un suo...
Ma per telefono io me lo immagino con la rotella, però la cornetta.
Ti ricordi che c'era su qualche rete televisiva il gioco...
Il Trophy, Lion Trophy.
Sì, da qui, tra l'altro...
Con conduttrice... La mitica Emily De Cesare, che è diventata una giornalista di Chi l'ha visto.
Ah sì?
Certo.
Ricordi che noi prendemmo ispirazione un po' da quello per Chantal Chateau.
Per Chantal Chateau, sì.
Vabbè, andiamo da Denise, la nostra fotografa ufficiale, Denise Prandini, la fotografa delle stars. Buongiorno Denise.
Ciao ragazzi, dopo questa trasmissione, dopo la puntata andata in onda, io mi sento un po' parte del serial con questo set. Nome, perché Denise Prandini fa molto personaggio, scusate.
Denise sì, è tutta la vita, sì. Cioè Denise è proprio un nome...
Dopo Chantacciato ci sono io, cioè Denise a questo punto, mamma mia.
È vero, un nome abbastanza letterario il tuo, ma invece dal punto di vista della come procede del lavoro... ci hai tempestato di proposte e di oggettistica incredibile che hai trovato, addirittura abbiamo dovuto scartare qualcosa perché era
per deontologia.
Il set è praticamente pronto, forse manca solo la cornucopia.
Sì, ma quella la sto aspettando dalla mia amica Lara, che dovrebbe avere qualcosa di simile nella casa di sua mamma, e sto aspettando che mi mandi la foto per vedere se è approvata. Ma io domani ho un sopralluogo sempre nel fantastico magazzino del Don Orione per vedere se trovo qualcosa di confacente.
Ma tu hai abbandonato la tua famiglia e il lavoro per dedicarti 24/7
alla nostra foto di scena?
No, vabbè ragazzi, però questa è una cosa fatta bene, insomma, state scherzando, la gloria che mi porterà questa fotografia.
Questo è vero.
Io sto seminando sul mio futuro professionale.
Allora, sarà possibile poi farne però, l'idea è quella ovviamente di avere ognuno di noi in casa un grande ritratto Patrizio a dimensioni abnormi, sarà possibile farlo con un plotter, qualcosa del genere?
Sì, la risoluzione ce lo consentirà, ma poi vogliamo dar lustro a tutti questi mantelli che domani vado a vedere di persona personalmente, perché domani la mattina ho il sopralluogo in Don Orione, il pomeriggio niente meno che dalla Lori Costumi di Via Moratori, dove vado a vedere finalmente questi mantelli e queste parrucche.
Perfetto.
Hai mandato delle foto molto belle, sì. Esplichiamo, intanto diamo il tuo sito, che magari ci sono delle star all'ascolto che vogliono anche loro farsi irritare, deniseprandini.com.
Esatto.
Denise, esplichiamo anche qual è stata la nostra scelta etica, che apprezzerà molto Cecilia Di Lieto, che viene dopo di noi, perché ci hanno offerto sia dei animali impagliati che animali vivi.
No, sì, anche vivi.
Per la foto.
Vivi, però ovviamente non da maltrattare.
No, vabbè, però precisiamo subito questa cosa. Cecilia, io ti voglio bene, ti seguo da anni. quindi
grazie.
mai più mi verrebbe in mente di fare qualcosa che non sia proprio rispondente al codice deontologico di considera l'armadillo.
Ecco.
Però una cara amica che ha a sua volta una cara amica tassidermista, mi aveva sentito della trasmissione di questo ritratto, mi aveva proposto di passarmi degli animali che i tassidermisti imbalsamano per fini scientifici ed espositivi, ma sono in genere animali che vengono raccolti già morti, ai lati delle strade.
No, ma noi, animali, noi lo sappiamo, e che poi chi vede la foto non lo sa e ci scassano la Wallera
per sei mesi.
E quindi non è... esatto.
Io ho condiviso lo scrupolo, ci tengo a precisarlo, però era giusto anche raccontare agli ascoltatori in trasmissione perché il vostro ritratto sarà gravemente lacunoso di quella che invece è una presenza fondamentale nei ritratti dell'epoca.
Denise, devi sapere che comunque noi siamo delle stars molto approssimative, per cui in realtà sarà filologicamente ineccepibile il ritratto.
O al massimo li aggiungi in post-produzione.
Ma quindi la gallina di Magnum P.I. va bene? La gallina di Magnum P.I. va bene?
Magnum P.I. è un idolo, sì. Anche la Ferrari, se...
possibilmente,
se vuoi.
No, quella non ce l'ho.
No, anche perché...
magari nel magazzino di Don Orione c'è, domani mattina guardo.
Allora,
anche la Ferrari.
Come avranno capito gli ascoltatori, questa operazione ha 1000 sponsor gratis, che gratis da parte nostra e gratis da parte loro. È tutto all'insegna del gratis, sì.
Ma soprattutto Radio Popolare, io non sono nessuno, però è di Smaialone per i più a Milano, a quanto pare, per quelli che contano nei salotti belli.
A quanto pare, sì. Non si direbbe mai così. Sì,
Al giovedì noi siamo ospiti fissi al salotto bene, radical chic.
Al gabinetto VSE, sì.
Della Milano. Allora, poi ti chiederemo un giorno, tu ti senti più Dennis O'Regan, Vincent Peters o David Bailey, che sono i fotografi delle stars?
Tutti uomini, però.
Tutti uomini.
Tutti uomini. Ci vuole
magari,
Denise.
No, tu ti devi. Adesso che...
Tu devi dire, mi sento
me stessa, la fotografa delle stars. È finita la puntata. Ti salutiamo e ci sentiamo presto.
Ciao, Denise.
Ciao, ragazzi.
Ciao. Grazie. Non abbiamo ricordato che potrete venire ad assistere in pochi allo scatto, ma ve lo diciamo domani.
Sì, vi spieghiamo come. Ovviamente dovete cacciare la lira, ma avrete in cambio. Lo diciamo? Le prime bottiglie di Capibirra!
Domani vi spieghiamo tutto. La linea Cecilia di Lieto, che forse è già lì. Ci sei, Cecilia?
C'era già prima.
Ci sono. Sì.
Hai apprezzato il nostro gesto. Ne abbiamo parlato anche con te. Abbiamo fatto una lunga riunione.
Sì, ho apprezzato.
Era inevitabile.
Ringrazio.
Grazie a te. Ciao!
Ciao!
Ciao.